Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata, come ogni anno, le sbarbine approfondiscono il tema delle mobilitazioni che riguardano il 25 novembre e la settimana che lo contiene. Mobilitazioni caratterizzate dalla lotta alla violenza patriarcale e maschile, di genere e sulle donne. Con la rubrica L'importanza delle parole, ovviamente, approfondiamo la parola violenza, violenza dalla stessa radice di volontà e virtù. Chiudiamo con pillole di storie femminili. Questa volta la storia di Nina Simone. Per questo 25 novembre 2021, come al solito le sbarbine approfondiscono l'argomento con una libera soggettività esperta. Siamo con Mari, appunto attivista di una serie, di una serie di assemblee e trans territoriali, assemblee come quella Corpi e Territori, come quella di Non Una di Meno, come quella delle libere soggettività, ma anche la nostra radiofona di Transfemminonda e in generale di tutti quelli che sono gli speciali legati all'attivismo, dalle lotte contro il patriarcato e di genere a tutte quelle che sono ambientaliste, agli speciali. E allora, ciao Mari, benvenuta e tornata sui microfoni delle sbarbine.
Ciao Claudia e grazie per questo collegamento con questa settimana transfemminista lanciata da Non Una di Meno.
È una settimana molto ricca che con te mi piace ricordare che parte da quella che è una giornata. Storicamente il 25 novembre nasce come giornata di lotta contro la violenza sulle donne, ma con anche l'approfondire della lotta e purtroppo anche con una crescente consapevolezza che non è un tema che riguarda solo le donne, è diventata un'intera settimana di lotta per tutta quella che è la violenza di genere patriarcale e quindi tutto un insieme di libere soggettività che si uniscono con un unico obiettivo, quello di contrastare la violenza culturale, patriarcale, sistemica che da generazione a generazione e forse ormai millenni arriva nei territori e fa in qualche modo rimettere tutta la società attraverso i corpi di poche e poco. E allora dal 1° gennaio 90 femminicidi e 3 transfemminicidi. Parliamo di questa evoluzione della purtroppo lotta e di questa ancora grandissima criticità che abbiamo culturalmente.
Ecco, sì, come giustamente dicevi, è proprio partita questa settimana transfemminista dal 20 novembre al 27. E la settimana è stata lanciata nell'ultima assemblea nazionale di Non Una di Meno, che c'è stata il 9 e il 10 ottobre a Bologna, di cui abbiamo appunto parlato anche in uno speciale e in una puntata di Transfemminonda che può essere riascoltata attraverso il podcast. Parte quindi dal 20 novembre. Il 20 novembre, lo ricordiamo, la giornata del TDR, del Transgender Day of Remembrance, che ha visto appunto una manifestazione nazionale, la Trans Freedom March, proprio qui a Roma, e tantissime altre manifestazioni, incontri e presenze in moltissime città italiane. Una giornata che Non Una di Meno ha sostenuto e che ha attraversato nelle varie manifestazioni che ci sono state, ovviamente senza prendere parola, ma lasciando la parola, così come giusto in quella giornata, alle persone trans e alle persone di genere non conforme. E poi proseguita appunto tutta questa settimana con tantissime iniziative in tutte le città, e che vede poi il 25 novembre come una delle giornate appunto più importanti. Oggi ci saranno in moltissime città, moltissime manifestazioni, moltissimi incontri per Da una parte ricordare ovviamente tutte le persone che sono state uccise in quest'anno, ma dall'altra rilanciare la nostra rabbia, la nostra ribellione e anche le nostre proposte, le nostre alternative contro appunto questa società patriarcale. Purtroppo i numeri che tu hai citato e che sono contenuti nell'appello che nonnadimeno ha pubblicato qualche settimana fa per lanciare appunto questa settimana sono assolutamente aumentati, come abbiamo visto anche negli ultimi giorni, e siamo a 111 tra femminicidi e transcidi e lesbicidi. E proprio rispetto a questo c'è da dire che una delle cose importanti, insomma, di questo 25 novembre, che appunto viene proprio lanciato nella giornata del 25, è questo osservatorio dal basso che nonnadimeno ha costruito in tutti questi mesi e che lancia proprio in questa giornata. Un osservatorio dal basso, lo ripeto, contro femminicidi, transcidi e lesbici. Per riprenderci la narrazione. Purtroppo abbiamo visto e continuiamo a vedere in tutti questi mesi in cui queste situazioni di violenza sono assolutamente aumentate, cioè ormai siamo ad un femminicidio ogni 3 giorni, ci sono stati appunto 4 transcidi in tutto quest'anno, e aumentati anche durante il periodo della pandemia che ha costretto molte persone appunto al restare in casa, dove restare in casa non è quella situazione piacevole di cura o di relazione positiva, ma è purtroppo la situazione in cui si vivono e aumentano tutte le tensioni di situazioni familiari estremamente pesanti che portano poi hanno portato, come abbiamo visto anche e ascoltato dai CAV, hanno portato ad un aumento della violenza domestica e anche ad un aumento appunto dei femminicidi. Perché riprenderci la narrazione su questo? Vogliamo riprenderci la narrazione perché c'è molta rabbia rispetto al modo, alla maniera in cui i media mainstream continuano a parlare di quello che succede e continuano a parlarne nel solito modo, no? L'ha uccisa perché non reggeva la separazione, l'ha uccisa perché per troppo amore, il gigante buono, cioè le pagine dei giornali sono piene di queste cose. Per quanto riguarda i transcidi, sono piene anche di misgendering, si usa troppo spesso, molto spesso, il dead name delle persone trans, senza appunto riconoscere invece il nome di elezione. Molto spesso questi casi di transcidi non vengono neanche nominati, non vengono seguiti, non viene dato lo spazio necessario. Molto spesso le persone, abbiamo visto per esempio dai dati a livello globale, sono 300, più di 400 le persone trans o di genere non conforme che sono state uccise a livello globale, il 58% di queste sono sex worker, quindi anche rispetto a questo c'è una narrazione veramente pesante. E quindi abbiamo pensato proprio di lanciare questo osservatorio che appunto approfondisce più il discorso, non tanto per giustificare, come spesso fanno i mainstream, questa violenza, ma per denunciare come alla radice di questa violenza quello che c'è è proprio il desiderio di controllo, il desiderio di controllare un altro corpo, di possederlo, di poter disporre di quest'altro corpo, di poter fare quello che si vuole fino a decretarne la morte se questa persona rifiuta di essere sottomessa a quelli che sono i desideri dell'altra persona. Quindi riprendere questa narrazione è estremamente importante, anche perché Come diciamo non una di meno, i femminicidi, i transicidi, i lesbicidi sono la punta dell'iceberg di una violenza strutturale, istituzionale, ma anche di una violenza quotidiana che fonda proprio su questo binarismo, no? Sull'oppressione del ruolo, ecco, assegnato all'uomo rispetto appunto al ruolo assegnato alle donne e anche ovviamente a chi da questa norma binaria si sottrae, e cioè le persone di genere non conforme, quindi persone trans, persone non binarie, persone intersex. E rispetto a questo appunto la violenza si esercita a tantissimi livelli, da un punto di vista proprio istituzionale, vediamo quello che succede appunto nei tribunali rispetto appunto alle situazioni di stupro, di violenza, di abusi, di stalkeraggio, rispetto anche a proprio i processi, no, di femminicidio che sono lunghissimi, che tendono sempre a colpevolizzare la vittima, no? Era ubriaca e quindi è colpa sua, oppure faceva uso di sostanze stupefacenti e quindi era colpa sua, voleva separarsi, oddio, quindi era colpa sua. E quindi è estremamente importante, no, questa leggere questa violenza istituzionale che continua appunto nei tribunali, che continua nelle sentenze che vediamo, che continua negli anni e anni a cui le famiglie sono costrette, no, a vivere, perseguire questi processi, come abbiamo visto anche per esempio nel caso di Martina Rossi recentemente qui a Roma, ma anche una violenza economica, no? Una violenza economica determinata dal fatto che comunque noi diciamo per esempio come nulla di meno che vogliamo il reddito di autodeterminazione. È ovvio che una persona che vive una situazione di violenza in famiglia ma non ha assolutamente strumenti economici per poter lasciare quella famiglia, per potersi separare, per poter andare via con i suoi figli da quella situazione è costretta a restarci, e quindi c'è un ricatto continuo rispetto a questo. Il reddito di autodeterminazione è quello che invece consentirebbe alle persone di poter liberarsi, di avere una base economica che consente di liberarsi, anche perché, come denunciamo appunto. Come non una di meno, le case rifugio sono veramente insufficienti, abbiamo pochissimi posti, se pensiamo per esempio qui a Roma ci sono pochissime case rifugio per chi vuole uscire dalla violenza, i centri antiviolenza femministi e transfemministi non riescono a rispondere alla domanda che c'è, che continuiamo a sentire, è una domanda assolutamente
E
crescente.
non c'è una politica pensata proprio per strutturare invece una risposta ad un bisogno che continua a non essere visto. Mario, io ti ringrazio per aver messo l'accento su tutta una serie di anche processi storici, perché quello che tu giustamente ci hai spiegato è un sistema che non nasce oggi, ma che cresce in un mondo in cui apparentemente la violenza dovrebbe essere superata. E allora io lascio sedimentare questo primo grande, importante pezzo di riflessione su quello che non è una giornata simbolica, ma è il culmine metaforico di quello che invece è costantemente un percorso che anche grazie all'osservatorio e a tutta una serie di luoghi e pratiche che si stanno incrementando grazie alla lotta, cresce, ci ascoltiamo una traccia e ritorniamo a prendere anche spunto da queste analisi più generali per poi scendere nel concreto sul possibile e anche su quello che prova a determinare una controtendenza a questa logica patriarcale e veramente di cultura generale fondata su questo che ancora l'istituzione preserva.
I was dreaming in my
Torniamo con Mari libera soggettività che attraversa le assemblee transfemministe e di Non Una di Meno e anche la nostra Radio Sonar. Perché? Perché parliamo di violenza. Parliamo di violenza patriarcale su, ovviamente, quella che è la privazione della libertà e della dignità di libere soggettività, di genere e di donne. E allora, Mari, stavamo parlando anche dei macro temi che contraddistinguono questo purtroppo grandissimo capitolo ancora del quotidiano, dalle riflessioni purtroppo storiche dei numeri crescenti, di una violenza crescente, anche però a processi che in qualche modo escono da quel tabù culturalmente imposto e da quel deficit politicamente sostenuto che è anche i luoghi in cui si può sistematicamente contrastare quello che è un processo molto radicato nella nostra società, dai CAV all'osservatorio. Riprendiamo da qui per raccontare anche la pratica quotidiana di tutto questo, fino ad arrivare poi alle mobilitazioni di questi giorni.
Ecco, io volevo proprio magari partire dal corteo del 27, perché il corteo del 27 sarà proprio simbolicamente rappresenterà un po' quelle che sono le pratiche, i percorsi che come Non Una di Meno stiamo facendo. E quindi può essere interessante seguire un po' come si articolerà, perché all'interno appunto di questo corteo ci saranno tutta una serie di punti e tutta una serie di interventi che danno poi, che rilanciano insomma rispetto alle pratiche di Non Una di Meno e anche agli obiettivi. E quindi mi pare anche così che ripercorrendo il corteo innanzitutto informiamo le persone rispetto a quello che ci sarà e quindi e quello che potranno poi vivere e ascoltare durante la partecipazione del corteo, ma possiamo appunto anche simbolicamente riprendere le nostre pratiche di lotta. E, come sapete, il concentramento sarà alle 2 in Piazza della Repubblica. E alle 2, tra le 2 e le 2 e mezza, diciamo, ci sarà un momento nell'angolo proprio davanti al cancello delle Terme di Diocleziano in Piazza della Repubblica, vicinissimo alla chiesa di Santa Maria degli Angeli. Ci saranno proprio delle letture dal mondo di storie resistenti. Sono storie di donne, ma anche storie di persone trans e anche storie di corpi resistenti, per esempio. Quella di un vitello che è riuscito a scappare da una nave, a nuotare fino ad una spiaggia, fino ad arrivare ad una casa rifugio, perché anche per gli animali non umani è importante, no? Questa lotta di resistenza. Subito dopo ci sarà una performance che è alle 2:30, una performance proposta da Our Voice. Sull'eco femminismo, temi ambientali, crisi climatica e soprattutto sull'intersezione che Non Una di Meno sta praticando molto, no? In parte lo dicevo prima anche sul discorso, no? Della storia di Scilla che si libera, no? Del vitello che scappa. C'è questa intersezionalità che stiamo appunto vivendo perché il discorso delle oppressioni è proprio un discorso delle oppressioni di tutti i corpi. Il binarismo non è soltanto il binarismo uomo-donna, il binarismo etero e non etero, il binarismo cisgender o generi non conformi, no? C'è anche un binarismo umano-non umano, natura-cultura, quindi un po' questo lavoro che Non Una di Meno sta facendo proprio di attraversare tutte queste oppressioni, di connetterle rispetto a questa matrice comune appunto della società capitalista e della società patriarcale. Alla partenza del corteo ci sarà un atto che pensiamo possa coinvolgere appunto tutto il corteo, praticamente quando saremo a Piazza dei 500 chiediamo a tutte le persone che partecipano al corteo di tirar fuori il loro mazzo di chiavi e di muoverlo rumorosamente e di mettersi il pannuelo, il pannuelo fucsia che è un po' il simbolo, no, di Non Una di Meno e anche in questi due gesti ci sono delle motivazioni molto, molto profonde. Il discorso delle chiavi è proprio per denunciare in modo estremamente rumoroso come la casa non corrisponda ad un luogo di sicurezza e ad un luogo e ad un luogo di cura in molti casi. E quindi, come appunto abbiamo visto anche con l'osservatorio sui femminicidi, molto spesso, anzi nella maggior parte dei casi, i femminicidi avvengono proprio tra le mura domestiche e per la maggior parte dei casi sono proprio delle persone molto vicine, soprattutto mariti, soprattutto ex partner o comunque persone della famiglia estremamente vicine, ma il caso di partner ed ex partner è il caso assolutamente che ha la percentuale più alta. Quindi questo utilizzare le chiavi in modo estremamente rumoroso e il pannuello come simbolo, no, che mutuamo dall'Argentina, quindi dalle lotte, il pannuello, il primo pannuello è quello delle madri di Plaza de Mayo, no, che appunto con il loro pannuello bianco hanno attraversato e sono stati presenti in piazza per denunciare appunto la sparizione delle persone a loro vicine e la richiesta di rivederle in vita, no? Che è una delle richieste forti che c'è sempre stata, cioè non accettare una morte che non è, che l'istituzione non rende visibile e possibile, e quindi denunciando appunto questa cosa delle sparizioni che poi si è trasformato anche nel pannuello verde dell'Argentina nella sua lotta per la legge sull'aborto e che è diventato anche il simbolo del movimento di Non Una di Meno, ma che è diventato il pannuello ormai il simbolo di tutti i movimenti femministi e transfemministi. A livello globale, ricordiamo che c'è una rete transfronterissa, che è una rete che si è costituita appunto da 2 anni, di cui Non Una di Meno fa parte e di cui fanno parte moltissimi movimenti femministi e transfemministi e antipatriarcali, perché ci sono anche movimenti che non vogliono definirsi femministi e transfemministi, per esempio molti movimenti indigeni antipatriarcali preferiscono questo tipo di definizione, perché appunto vogliono segnare una loro differenza, un loro percorso autonomo rispetto al femminismo occidentale. E quindi ci sarà questa azione alle 4:30. E sarà un momento veramente molto forte, molto emozionante all'interno della manifestazione, perché abbiamo già vissuto questa pratica. Ed è una pratica molto che mutuamo tra l'altro dal 15M spagnolo, no? Che l'ha utilizzato tantissimo, e che è appunto il grido muto. Quindi alle 4:30 quello che chiediamo è che tutte le persone della manifestazione controllino i loro orologi, e alle 4:30 ci si siede e si fa un minuto di silenzio completo per ricordare appunto le 119 persone che non sono più con noi, e dopo questo momento di silenzio ci sarà invece un grido fortissimo da parte della manifestazione, proprio per trasformare questo silenzio nella nostra rabbia, nella nostra volontà di contrastare tutto questo perché mai più si ripeta. Non dimentichiamo che Non Una di Meno si chiama Non Una di Meno proprio per questo, perché non ci sia più una persona in meno, perché non ci sia più un femminicidio, per cui non ci sia più un transicidio, un lesbicidio. Ci sono ancora altre azioni, ci sarà poi appunto il tavolo lavoro che lancia durante la manifestazione attraverso un volantino con un QR, un'autoinchiesta sulle situazioni di lavoro. Ricordiamo che ci saranno interventi anche da parte del collettivo femminista della GKN, e ci sarà anche del coordinamento migranti, sempre del tavolo lavoro, quindi ci saranno almeno 4 interventi di persone che vengono da lotte del mondo del lavoro che in questo momento ci stanno. Ci sarà anche un flash mob organizzato da un altro coordinamento che è nato dentro Non Una di Meno, che è Sensibili Invisibili, che denuncia appunto tutte quelle malattie come la vulvodinia, la neuropatia del pudendo, la fibromialgia e l'endometriosi, che normalmente dalla medicina, che è una medicina fatta su un corpo maschile, è una medicina molto lontana dai nostri bisogni, vengono assolutamente poco ricercate, poco studiate, e soprattutto alle persone che ne soffrono si dice che assolutamente si stanno inventando dei dolori, non è possibile che questa cosa sia così, cioè quindi si minimizza e non si riconoscono queste cose, quindi ci sarà un flash mob organizzato, ricordo che già in ottobre c'erano stati presidi e flash mob in tutte le città in Italia e quindi sarà ripreso anche questo tema sulla salute integrale, sulla necessità, insomma, poi tutto il discorso dell'aborto, dell'obiezione di coscienza, su cui abbiamo fatto un'indagine approfondita e anche lì durante il corteo lanceremo i risultati di queste indagini perché siamo riusciti ad avere a livello nazionale esattamente la situazione delle obiezioni ospedale per ospedale, consultorio per consultorio, regione per regione e i risultati sono veramente tremendi, per cui c'è bisogno di una lotta grossissima rispetto a questo. E alla fine del corteo costruiremo insieme con le 111 candele un simbolo transfemminista molto grande che però anche qui si trasforma. Ci sarà la musica delle Murghe che parte con questa canzone bellissima contro la violenza di genere che loro stessi hanno scritto, musicato e che canteranno. Accenderemo queste candele che formeranno questo simbolo transfemminista, però dopo la canzone partirà anche qui un grido di rabbia, di ribellione e con una musica fortissima, una tamburriata fortissima, in modo da dire che certo le persone che non ci sono più restano con noi nella responsabilità che abbiamo di continuare questa lotta.
Mario, io ti ringrazio tantissimo. Chiudo con un'ultima battuta proprio per smantellare i pregiudizi, per smantellare i confini. Siamo in tempo di pandemia, aumentano le restrizioni sulla piazza, ma questo non ferma le manifestazioni della rete. E allora come si è ovviato a tutto questo e che cosa raccomandiamo a chi parteciperà come noi il 27 alle 14 a Piazza della Repubblica?
Allora, la cosa è stata ovviamente così come era successo anche per il G20, poi oltretutto noi capitiamo in un'ulteriore restrizione, no? Perché il G20 era prima del decreto che poi c'è stato appunto successivamente e quindi ci sono stati vari tentativi da parte della questura, insomma, di scoraggiare appunto questa cosa, ma la forza del desiderio di ritrovarci con i nostri corpi è stata veramente molto molto forte e ha vinto su tutte le perplessità e su tutte le altre ragioni. Siamo all'aperto, siamo in una situazione di corteo, pensiamo che il presidio avrebbe creato molti più problemi rispetto al corteo. Nel corteo si può stare distanti, ci saranno cartelli, ci saranno striscioni e si può camminare avendo cura, no, degli spazi che occupiamo, avendo cura di mantenere appunto le distanze, cosa che in un presidio io vi ricordo che stanno partendo pullman da almeno 20 città, quindi ci sarà insomma una presenza forte. Ovviamente noi abbiamo un servizio simpatia che ricorderà continuamente alle persone che parteciperanno di mantenere appunto questa attenzione alla cura dei nostri corpi, ma comunque pensiamo che sia molto importante essere in piazza con i nostri corpi e ritrovarci, anche perché le distanze segnate in questi 2 anni da questa sindemia sono state enormi. Ritrovarci sempre nelle nostre riunioni nazionali, dentro i rettangoli delle varie piattaforme, magari senza accendere neanche i video perché altrimenti non reggevano le presenze delle persone che partecipavano, è stato veramente molto molto pesante e quindi c'era un desiderio forte a partire ovviamente dalla consapevolezza, dalla necessità di prenderci cura le une delle altre e gli uni degli altri e l'uno per l'altro, comunque il desiderio insomma di ritrovarci insieme e soprattutto appunto di tirar fuori, di poter condividere, tirar fuori questa grande rabbia e questo grande desiderio di cambiare questo sistema, perché questo sistema che ha portato a questa pandemia e quindi abbiamo detto non vogliamo tornare alla normalità perché la normalità era il problema, stiamo vedendo, abbiamo visto con la COP26, con il G20, con gli stessi interventi governativi rispetto al piano, al PNRR, abbiamo visto che la volontà di questo cambiamento non c'è. Ci si sta riproponendo le solite ricette, si sta riproponendo un sistema che si riorganizza sulla base dei profitti e a tutto questo noi vogliamo dire basta.
Grazie Mari, ci vediamo in piazza sabato. Ricordiamo, le mobilitazioni non sono solo quella giornata, quindi guardate i programmi, la comunicazione funziona tantissimo, soprattutto perché ci fa sentire in rete. Ci ritroveremo con i nostri corpi. Radiosonar.net continuerà a raccontare, a documentare tutto questo e poi il resto lo faranno tutti i vari collettivi. Grazie ancora. Dai.
Posso, Claudia, scusa, mi ho dimenticato una cosa importantissima, altrimenti poi dalla mia assemblea mi licenziano. No, ci sarà un blocco queer. Ci sarà un blocco queer, il blocco queer si incontra sempre a partire dalle 2 nel famoso angolo del cancello delle terme di Diocleziano, quindi invitiamo tutti a partecipare e ad essere in questo blocco.
An old friend that I once heard say something that touched my heart, and it began this way. Just like the river, I've been running ever since. He said it's been a long time coming, but I know my change is gonna come. But I'm afraid to die.
La parola che ho scelto oggi in realtà più che una parola è una famiglia di parole che scopriremo man mano perché ci sono delle sorprese. Il tipo di sorpresa è quella di trovare, di scoprire parentele tra parole che pensavamo o che io pensavo che fossero veramente molto lontane fra di loro. Allora ne dico tre per cominciare. Vita, virtù, volontà. Belle parole, no? Sono parole importanti, sono parole che usiamo. Allora, derivano da una radice, adesso senza andare troppo nello specifico, da una radice vi, che ha come significato principale slancio e indica un movimento. Quello che scopriremo man mano è che le parole si sono formate, per raccontare, per descrivere dei gesti. Quindi le radici nascono per formare i verbi, prima ancora poi che le parole e i concetti. Quindi la radice significa slancio e l'idea è quella del muoversi, dell'andare verso. Da questa radice vi derivano appunto parole come il verbo vivo, che in latino è identico all'italiano. Deriva la parola vita, che anche è identica in italiano e in latino. Quindi un movimento verso. Bello, no? Ma c'è dell'altro. Sempre da questa radice nasce la parola latina vis, che ha vari significati. Ha il significato di forza, non tanto la forza bruta, ma la forza che muove da quello slancio, da un movimento deciso, voluto. Vis in latino vuol dire sia forza e vuol dire anche volere. È la seconda persona del verbo volere. Quindi è la forza di volontà, in qualche maniera, c'è cioè in questa parola. Ma non solo. Andiamo avanti. Sempre dalla stessa radice deriva il sostantivo latino, che in italiano non c'è più, ma abbiamo molti suoi derivati, vir, che vuol dire uomo, ma non uomo nel senso del maschile sovraesteso come intendiamo noi. No, no, vir vuol dire proprio uomo maschio. Tanto che è da questa parola vir, pensiamo alla parola virile, virilità, no? Deriva la parola virtù. In latino si dice virtus. Ma non solo. Anche la parola, il verbo violare e il verbo violentia e il sostantivo violentia, cioè in italiano violenza, derivano dalla stessa radice di virtù. Allora la domanda che ho fatto a me stessa e che rivolgo a chiunque ascolti è: perché una parola tanto bella come virtù, come vita, hanno in comune una parola che è violenza? Non vuol dire che ciò che è virile sia anche violento, come inizialmente mi è venuto da pensare, niente affatto, ma vuol dire che l'associare a una stessa radice parole come virtù e parole come violenza vuol dire che queste parole sono nate all'interno di un sistema di valori che prevedeva che la virtù potesse manifestarsi anche attraverso la violenza. I tempi sono cambiati, lo sappiamo, e possiamo decidere di sganciare queste parole da significati che ormai non le rappresentano più. Grazie.
I can't see it all.
it's not so bad, it's not so bad.
Of Female Life, ovvero pillole di storie femminili che cambiano il corso della storia. Parole negli Stati Uniti degli anni 60 a molti suonavano come bestemmie. Molte radio rifiutarono di trasmettere Mississippi Goddamn e alcune arrivarono perfino a rispedire al mittente l'intero disco, spesso spezzato a metà. No, una canzone di denuncia sullo stato dei diritti civili degli USA non riscuoteva certo successo unanime. Nina l'aveva scritto di getto, quasi con rabbia, dopo aver appreso dell'attacco dinamitardo che a Birmingham, in Alabama, aveva ucciso 4 bambine afroamericane. L'ordigno era stato piazzato dal Ku Klux Klan. Nina, al secolo Eunice Catlin, classe 1933, quel contesto lo conosceva bene. Era cresciuta in North Carolina, uno stato dove la segregazione forse non era violenta come negli stati più meridionali, ma era comunque presente e opprimente. Iniziò giovanissima a suonare il pianoforte, nello specifico concentrandosi sulla musica classica. Non immaginava la giovane Eunice che la sua strada musicale sarebbe stata ben diversa, portandola a diventare una delle cantanti jazz e blues più famose del Novecento. Dalla parrocchia del suo quartiere ai palchi internazionali il passo non fu né breve né facile. Passò dalle collette di famiglia, amici e quartieri e dai tanti sacrifici che doveva affrontare una donna, giovane e nera negli Stati Uniti di quegli anni, per affermarsi. Lo studio e la pratica musicale la resero una giovane taciturna e solitaria, ma riuscì infine a farsi notare. Il successo arrivò tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, quando Nina decise di legare alla sua musica le battaglie per i diritti civili. Nel giro di pochi anni passò da artista emergente a cantante scomoda. La sua era una battaglia netta e senza limiti. Arrivò persino a discutere anche con Martin Luther King il suo approccio pacifico alla lotta contro il sistema Jim Crow. Per Nina la violenza poteva essere infatti un mezzo legittimo e anche necessario nella lotta. Ad influenzarla uno degli illustri vicini di casa a New York, Malcolm X. La sua vita fu agitata, anche dal punto di vista personale. Si innamorò e sposò un ex poliziotto, poi diventato suo manager, che spesso usava violenza su di lei. Ebbe con lui una figlia, Lisa, verso la quale Nina stessa ebbe comportamenti aggressivi. Trascorse la seconda metà della sua vita in maniera turbolenta, trasferendosi di continuo tra gli USA, le Barbados, la Liberia, l'Olanda e la Francia. Terminò la sua esistenza in quest'ultimo paese, nel 2003, quando un tumore al seno la portò via. Le sue ceneri vennero disperse in Africa, seguendo le sue ultime volontà. Questa era la storia di Nina Simone, che potrete trovare sulla pagina Facebook di Cannibali e Re o sul loro sito, e dove potrete anche trovare tutto il merchandising che sostiene il progetto.
Mississippi Goddam is our last tune we had some request for. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddam. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi Goddam. Can't you see it? I know you can feel it. It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset, and Governor Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi Goddam. Hound dogs on my trail. School children sitting in jail. Black cat crossed my path. I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on the land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you. People just about do. I've been there, so I know. They keep on saying go slow. That's just the trouble.
Too slow.
Washing the windows.
Too slow.
Picking the cotton.
Too slow.
We're just plain rotten.
Too slow.
We're too damn lazy.
Too slow.
Communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. You lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady, and you'd stop calling me Sister Sadie. My country is full of lies. We are all gonna die and die like flies. I don't trust nobody anymore. They keep on saying go slow. That's just the trouble.
Too slow.
Desegregation.
Too slow.
have to live next to me. Just give me my equality. Everybody knows about Alabama. Everybody knows about Mississippi. Everybody knows about Mississippi.
Questa puntata delle Sbarbine giunge al termine, ricordando gli appuntamenti per sabato 27 novembre 2021, ore 14, Piazza della Repubblica, per questo grande marea di corpi e libere soggettività che lotta contro la violenza patriarcale e maschile, di genere e sulle donne. Quello che sappiamo sarà un fiume numerosissimo, si aprirà con la partecipazione e l'apertura dei centri antiviolenza, centri e spezzone, che si fonderà poi con il resto della marea. Ricordiamo inoltre che chi vuole portare la propria creatività e la propria arte all'interno di questo meraviglioso appuntamento potrà farlo a partire da venerdì dalle 17 presso il CSUA Acrobax, dove si allestirà la punta creativa per animare, colorare, arrestire e rendere vivo ancora di più questo fiume di persone in lotta. Come si diceva un tempo, non c'è festa e rivoluzione se non si può ballare. E allora, sabato, dopo la manifestazione, ci si vede tutte, tutti e tutto al CSA Acrobax a partire dalle 22 per una festa insieme, femminista, transfemminista, contro il patriarcato. In questa puntata le Sbarbine vi hanno nuovamente proposto un approfondimento sulla mobilitazione della settimana e della giornata del 25 novembre, lotta femminista, transfemminista contro il patriarcato e la violenza di genere maschile sulle donne e di genere. Per la rubrica dedicata alle parole importanti, non a caso si parla di violenza, attraverso un approfondimento lessicale che ne ripercorre le radici, radici della parola virtù e volontà. In chiusura, per la rubrica Pillole di donne che hanno fatto la storia, raccontiamo di Nina Simone.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me, tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande e cerco in vano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile passa e una mosca vola bassa, mi ronza, gira, gira. Dentro.
di te. Perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te. Perché io non ho bisogno di te.